del 2000, cassetta numero 2, lato B. Prosegue, spazio donna, violenza e abuso come compagni. Anche per lei c'era stata il non poter dire e non poter fare, non per mancanza d'amore, ma si può rendere partecipi anche chi ci ama della nostra oscurità. Continuando ad ascoltare la relatrice di quel riassunto demagogico, perché il significato si potrebbe concentrare nelle poche parole di sconosciuti obbrobri, i racconti delle vicende di chi aveva scelto di liberarsi l'anima, mi sono sentita raccapricciare, oltre che come donna ed essere umano, anche come mamma, da una vicenda che sembrava uscita da un thriller dell'orrore e, come sono sicura per tutti i presenti, è stato motivo di sconvolgimento interiore, talmente profondo da desiderare di non essere lì in quel momento, o che non fosse tutta una finzione quanto ci veniva letto. In questa vicenda vi era coinvolta tutta una famiglia e mi scuso se non avrò la capacità di scrivere tra le brutture con le parole più giuste, ma anche in questo preciso momento è inevitabile il mio turbamento. La cara amica di ciò che è avvenuto la chiamerò Anna e suo marito vedente Luigi. Sono genitori di 3 bambini, tutti in tenerissima età, che vale dai 2 ai 5 anni, voluti e desiderati nonostante le innumerevoli difficoltà che si incontrano nella quotidianità della vita di oggi nel crescere dei figli. Sono una famiglia felice e spesso vengono aiutati proprio per accudire loro da parenti ed amici. Consapevoli dell'importanza di quell'aiuto fondamentale e di ogni cosa, riescono così ad essere buoni genitori, ma accade qualcosa che stravolge quell'equilibrio tranquillo. Dopo qualche tempo dalla ripresa del lavoro di Anna, in un giorno qualsiasi, appena rientrati da fare la spesa e ripresi i bambini dalla casa del loro amabile vicino, che si offriva di accudirli dato che anch'egli era sposato e padre di 2 bimbi, proprio lei, mentre faceva il bagnetto ad uno dei 3, le parve che qualcosa fosse cambiato in lui. Concentrandosi sul comportamento anche degli altri, scoprì, pur non vedendo, da tanti piccoli particolari, che i suoi figli non erano più gli stessi. In qualche modo le parevano cambiate, talvolta le domande che le facevano riteneva impensabili fossero frutto della loro conoscenza infantile. Ella commise il suo primo grande errore, per paura di essere giudicata, apprensiva senza motivo, che poi ha riconosciuto aprendosi al gruppo di ascolto che ha raccolto la sua testimonianza, non rivelò le sue inquietudini a Luigi e continuò a carpire elementi opprimenti. Ma il silenzio non durò molto e spesso, immesso a conoscenza delle sue paure, il marito cominciò a fargli notare quanto lei percepiva. Da quella confessione i 2, collaborando insieme, riuscirono a trovare il motivo di quel comportamento tanto disdicevole e soprattutto riuscirono a trovarne la causa, o meglio dire, chi lo provocava. Gesti istigatori dei bambini, parole sconce, atteggiamenti intimi da adulti in miniatura, e pur se inorriditi dalla certezza di tale violenza, ne approfitto dell'innocenza più assoluta, la loro conclusione sull'amabile vicino era chiara. Un'abietta persona, che a parere di ogni individuo che abbia una morale, una decenza o una qualsiasi dignità, non avrebbe avuto il diritto di esistere. L'analisi di tutta questa vicenda, andata oltre l'immaginabile fantasia di violenza fisica e psicologica, era stata quella di non avere nessuna possibilità di dimostrare quanto scoperto, ma soltanto il rischio di essere una coppia penalizzata dalla probabile dimostrazione di non avere le capacità di crescere dei figli. Quanto disprezzo provato per se stessa e quanta rabbia da parte di Luigi nel condiscendere il volere della moglie, che annientata dal disgusto e antecedendo a tutto l'amore per i suoi bambini, preferì non lavorare più e, prendendo la decisione di cambiare casa e paese, rinunciarono a qualsiasi tipo di denuncia sopportandone il peso. Con la conclusione dei fatti narrati nella relazione della Commissione delle Pari Opportunità, ideatrici di tale progetto probatorio di crudeltà e violenze sopportate e subite dalle donne già colpevoli di portare un handicap come quello visivo, era palesemente dimostrata la fondatezza dell'intento di fare servizio a beneficio di tutte noi, noi donne, che oltre alla nostra mancanza soffriamo anche del disinteresse sociale nella peggiore delle sue forme, l'emarginazione spesso scaturita dalla paura, ma quasi sempre dall'ignoranza. Sappiamo che ogni essere, se donna, può soffrire di tali situazioni e non voglio certo peccare di vittimismo, ma a noi prima non avevo mai pensato nessuno ed io oggi mi sento purtroppo meno sola. Ritorna all'indice. Sport. I ciechi e la vela di Barbara Falconi. Un giorno un amico non vedente mi ha chiesto: possiamo imparare noi ad andare a vela? La mia risposta spontanea è stata un'esclamazione: potessi sentire io il vento come voi. Da questo è nata un'idea, una scommessa ed un proposito. Voglio riuscire a regalare a questo amico il vento. Da oggi è nata l'associazione Veina Sail per promuovere il progetto Pari Opportunità nel Vivere il Vento. È con questa iniziativa che intendiamo diffondere la navigazione a vela come superamento di limiti sensoriali. Con il nostro progetto speriamo di scoprire insieme che non esistono barriere al nostro senso di libertà. Per questo stiamo organizzando un corso di navigazione per non vedenti, finalizzato a raggiungere la capacità di stabilire una rotta e mantenerla. Adesso abbiamo bisogno di amici che ci aiutino a raccogliere i fondi necessari per muovere i primi passi di questa avventura, che ci sostengano non solo economicamente, ma che ci aiutino con la loro fantasia e che ci accompagnino con il loro affetto. Ci impegniamo così a creare un'opportunità per chiunque non sia in grado di vedere, ma comunque di sentire e toccare profumi e sapori esotici. Insomma, abbiamo una barca e se abbiamo voglia di navigare, decidiamo una rotta. Aspetto una vostra risposta e, confermandovi la mia voglia di esserci, vi aspetto per una buona navigazione in nostra compagnia. Per informazioni e contatti potrete rivolgervi a Barbara Falconi, presidente dell'associazione Veina Sail. Telefono 39 338 777 8527. Email barbarafalconi@virgilio.it. Antonio Quadraro, vicepresidente dell'associazione Veina Sail, presso Unione Italiana Ciechi, Firenze. Telefono 055 58 03 19. Presto sarà disponibile il sito web www.wejnasail.it. Ritorno all'indice. La fine di un incubo e di un sogno, di Maria Garcia. Mercoledì scorso, al termine dei funerali di Marco Pantani, svoltisi nella chiesa di San Giacomo a Cesenatico, la sua manager, Manuela Ronconi, ha letto l'ultima lettera scritta dal pirata. Per le ragioni che vi spiegherò più avanti, quella sorta di testamento lasciato sia alla sua famiglia sia ai suoi numerosissimi tifosi mi ha molto colpita ed è stata la sua ultima frase: tutti i ragazzi che mi credevano devono parlare. Quella che mi ha spinta a scrivere queste righe. A Marco ho sempre creduto, dal 1994. Credo e ci crederò sempre ed è per questo che vorrei compiere questa sua ultima volontà espressa a tutti i suoi tifosi, allo scopo di rendergli, nella piccola misura in cui mi è possibile, il mio ultimo omaggio. Dalla sciagurata serata di San Valentino in cui è stato trovato il suo cadavere fino ad oggi si è parlato tantissimo della sua vita, dei suoi anni di gloria come professionista, dei suoi ultimi giorni, eccetera. Perciò mi sembra inutile riparlarne ancora e così preferirei spostare la mia attenzione sui ricordi personali che mi suscita Marco Pantani. Dopodiché vorrei analizzare alcuni punti poco chiari dei suoi ultimi anni, esprimendo a riguardo il mio parere personale. Come ho già accennato, Marco Pantani ha segnato profondamente la mia vita dal 1994 fino ad oggi e in questi giorni così tristi in cui tutti noi piangiamo la sua morte vorrei condividere con voi alcuni dei ricordi che mi ha lasciato per sempre. Quando Pantani esordì nel tour del 94, alla sua prestazione nel giro di quell'anno non ci badai molto perché allora lo ritenevo uno sconosciuto. avevo soltanto 13 anni. E così per Marco fu facilissimo entrare nel mio cuore, penetrarci fino in fondo e rimanerci per sempre, facendomi non soltanto provare delle emozioni fortissime ogni volta che lo vedevo sferrare uno di quei suoi attacchi micidiali in salita, che nessuno di noi potrà mai scortare, ma giocando un ruolo importantissimo e per molti forse incredibile nei fatti, che a prima vista potrebbero sembrare più insignificanti della mia vita quotidiana di ragazza. Il primo segno, e forse il più importante e duraturo che Marco lasciò in me, riguarda la mia grandissima passione per la lingua italiana. È vero che l'italiano è una lingua per cui ho sempre provato un grandissimo amore e l'ho sempre ritenuta forse la più bella del mondo, ma è anche vero che malgrado la mia voglia, che avevo già da tempo, di studiarla, non c'ero mai riuscita e quindi nel 1994 non esagero se vi dico che non ero in grado di mettere in fila due parole e che non capivo quasi niente. Ebbene, Pantani e la grandissima voglia di capire quello che diceva nelle migliaia di interviste che rilasciava, senza dover dipendere da una traduzione che a volte faceva perdere tante parole, mi spinse definitivamente negli anni successivi allo studio di questa lingua. Il risultato ottenuto è che oggi sono diventata traduttrice giurata di italiano, così che questa lingua meravigliosa è diventata uno strumento molto importante del mio lavoro. Ma Pantani ha influenzato la mia vita quotidiana in tanti altri aspetti. Per elencarne soltanto alcuni, già che fare una lista completa sarebbe molto lungo e noioso per i lettori, posso dirvi che durante lo svolgimento dei giri e del tour a cui Marco ha partecipato, soprattutto nei giorni in cui i corridori dovevano affrontare una tappa in salita, lui è sempre diventato il punto di riferimento assoluto delle mie giornate quotidiane, facendo dipendere i fatti che dovevo compiere in ognuno di quei giorni dall'ora e dal risultato della gara. Così, durante il giro e, dato che a maggio, essendo ancora studentessa, non avevo mai le vacanze, facevo del mio meglio per ritardare l'ora del pranzo. Nel giro del 98, dato che in quei giorni dovevo rimanere a casa a studiare per l'esame di maturità, per poter guardare la tappa mentre pranzavo, oppure quando negli anni successivi sono andata all'università, cercavo di studiare il più possibile prima della tappa, per poi potermi sedere sul divano davanti alla TV, a guardare tranquillamente gli scatti sferrati da Marco nelle salite, che mi emozionavano così tanto e mi riempivano il cuore di una gioia immensa. D'estate, al tour che ascoltavo sempre su una sdraia in piscina, facevo dipendere le ore in cui mi andava di fare il bagno dall'ora della tappa e finita questa il mio umore era diverso a seconda del risultato ottenuto da Marco. Se gli era riuscita bene, provavo un gran bisogno di ringraziarlo per le emozioni vissute, così che, benché l'acqua fosse già abbastanza fredda e non ci fosse più il sole, mi buttavo in piscina e mi facevo 20 o 30 vasche tutte d'un fiato e senza fermarmi nemmeno una volta, rischiando certo di finire con le braccia indolenzite. Comunque non me ne importava niente. E se invece le cose andavano male, mi arrabbiavo e mi lamentavo del risultato, quasi sempre criticando la prestazione degli altri corridori, davanti a chiunque. Poi la sera mi mettevo ad ascoltare lo stereo ognuna delle canzoni che mi piacevano in quell'epoca, ricordo due CD dei college che mi regalarono in quell'epoca, alcune canzoni di Ramazzotti, di Laura Pausini, eccetera. Mi ricordava le grandi gesta compiute dal pirata in quel pomeriggio primaverile o estivo. Per non dilungarmi molto nei miei ricordi, forse troppo personali e di scarso interesse per i lettori, dirò soltanto che in quei mesi la figura di Pantani diventò molto importante per i miei studi, essendo in grado di farmi rimanere una sera davanti ai libri senza essere capace di memorizzare nemmeno una pagina, per il nervoso causato dall'impossibilità di guardare la tappa dolomitica di quel giorno e dell'incertezza che provavo, ma dandomi anche la forza, quando la tappa era andata bene, di poter assimilare velocissimamente il contenuto di un gran numero di pagine. Tutti questi ricordi si sono risvegliati nella mia mente la domenica mattina, quando mi hanno dato la notizia della sua morte, e si sono mescolate le riflessioni che ho iniziato a fare dopo aver sentito, giorno dopo giorno, lo svolgimento della ricostruzione degli ultimi anni e degli ultimi fatti della sua vita, ai quali vorrei fare riferimento di seguito per adempiere al monito di parlare che Marco ha fatto a tutti noi tifosi nella sua ultima lettera. come hanno detto tutti i cronisti, il suo calvario e l'inesorabile cammino verso la sua morte sono iniziati con lo sciagurato 5 giugno del 99, in cui Pantani è stato squalificato dal giro un giorno prima della sua fine per avere un livello troppo alto di ematofito nel sangue. Ebbene, credo che da questo fatto che debbano partire tutte le riflessioni. Abbiamo letto e sentito in questi giorni che di solito quando un corridore, e ce ne sono stati parecchi casi, escluso da una gara ciclistica per questo motivo, subisce come una sanzione, una sospensione di 15 giorni, durante i quali non può partecipare a nessuna gara ufficiale, dopodiché può tornare a correre senza nessunissimo problema. Ebbene, ecco qua la prima differenza tra Pantani e gli altri, dato che lui, anziché subire tale divieto, ha deciso di rifiutarlo, scegliendo la strada delle proteste per la sua squalifica e delle rivendicazioni della sua innocenza. Beh, questo fatto ci suscita indubbiamente una riflessione molto profonda e importante. Nel caso in cui Marco avesse effettivamente preso quella sostanza proibita e ne fosse stato in perfetta conoscenza, che senso avrebbe avuto rifiutare la sospensione e cercare di far credere ai tifosi dell'innocenza che lui sapeva finta? E ovviamente, se era in perfetta conoscenza di aver preso una sostanza proibita, che senso avrebbe una repressione? Sinceramente, in queste circostanze, soltanto uno sciocco avrebbe agito come ha fatto Pantani. Soltanto uno sciocco avrebbe rifiutato quella sospensione quindicenale e avrebbe scelto di rivendicare ad ogni costo la sua innocenza e avrebbe avuto una terribile depressione. E la prova è che finora nessuno dei corridori che sono stati squalificati per questo motivo ha fatto questo, tranne Pantani. Da tutto ciò, quindi, mi sembra chiaro ribadire l'impossibilità che le cose siano andate così. Ma per ribadire questa mia tesi accennerò ad un altro dato che ne porterà alla conferma. Tutti i tifosi, e quindi più ancora i corridori e i direttori sportivi delle squadre, sanno benissimo che due giorni prima della fine dei tre grandi eventi ciclisti annui, il Giro, il Tour e la Vuelta, alcune squadre, quelle che non li hanno subiti prima, sono sottoposte a questi controlli del sangue. E sapendo anche, come lo sappiamo tutti noi, che ci sono dei mezzi, utilizzo di diuretici, eccetera, usati per abbassare il livello dell'ematofeto. È ovvio pensare che, date le circostanze di quell'anno, Pantani comandava la classifica con un distacco gigante sul secondo classificato. Pantani e la Mercatone 1 non avrebbero mai rischiato la squalifica. Da una parte perché, non avendo subito ancora il controllo, sapevano di doverlo subire quel giorno, e poi perché casomai avessero preso quelle sostanze, di cui tra l'altro, date le circostanze, Pantani non aveva alcun bisogno, avrebbero fatto di tutto per abbassare il livello dell'ematofeto. Quindi questo fatto ci mostra che le cose dovettero andare in altro modo, cioè che Pantani o non aveva preso quella sostanza, o casomai l'avesse presa, come da quanto abbiamo sentito in questi giorni fanno tutti, ma proprio tutti i ciclisti, compresi i dilettanti. C'era qualcosa in tutto ciò di cui lui non era affatto a conoscenza. E dunque tutto ciò ci porta a dire che Marco Pantani, in un modo o in un altro, è stato ingannato da qualcuno. Non sapremo mai se fu ingannato dal medico, che forse gli fece prendere una dose maggiore rispetto a quella normale, oppure non fece in tempo ad abbassare i livelli di ematocrito. Ingannato da quelli, detti vampiri, dell'UIC, che gli hanno fatto il controllo in condizioni e con degli strumenti che non sono i normali. Insomma, non sappiamo né come, né da chi, né tantomeno il perché, ma a mio avviso risulta chiarissimo che Pantani ha subito un inganno da parte di qualcuno, senza che lui ne fosse a conoscenza, perché altrimenti la sua reazione sarebbe stata la stessa che, tranne lui, hanno sempre avuto tutti i ciclisti squalificati. E invece lui non ha agito così. A tutto ciò dobbiamo aggiungere le parole dette dal suo compagno di squadra, Marco Velo, riportate ieri sulla stampa, in cui affermava di aver sentito la sera prima della squalifica delle voci che parlavano del fatto che Pantani non sarebbe partito il giorno dopo, e anche quelle del suo maggiore che aggiungeva che mezz'ora dopo il controllo i giornalisti ne sapevano già il risultato. Se queste due testimonianze fossero vere, allora verrebbe fuori chiaramente la creazione di un complotto vero e proprio contro il pirata, il che sarebbe gravissimo e farebbe scoprire i veri colpevoli della sua tragica morte. Ma anche qui ci poniamo una domanda: ma se questi due sapevano tutto ciò, perché non ne parlarono allora? Forse per la paura dei processi, delle minacce o addirittura delle costrizioni che avrebbero subito? Credo che questo sia un mistero sul quale si dovrebbe dar far luce, ma che purtroppo non riusciremo a chiarire mai. Ma i problemi di Pantani non finirono con quella squalifica, a mio avviso ingiusta, ma anzi, quella non fu che il suo inizio, a cui seguirono un'angosciosa catena di 7 processi in diversi tribunali italiani, in cui c'era un unico accusato che si ripeteva: il povero Marco Pantani. Su questo fatto bisognerebbe discutere a lungo, soprattutto dal punto di vista tecnico, per cui bisognerebbe scrivere un articolo indipendente, e perciò qui ci limiteremo a dire che anche su questo fatto Pantani è stato trattato in modo molto diverso dagli altri corridori. Infatti è stato lui l'unico a subire dei processi, con le umiliazioni al suo onore, al suo prestigio personale, alla sua fama e soprattutto alla sua dignità di uomo che ne derivano. Ma riguardo i processi non è soltanto che Marco Pantani abbia subito un trattamento diverso dagli altri corridori, ma anche da altre persone legate al ciclismo. E di questo, almeno da quanto sappiamo noi, nessuno ne ha ancora parlato. Infatti, nella sua ultima e già tristemente famosa lettera, Pantani affermava, fatto che è stato ribadito ieri dalla stampa, di essere stati sia lui che altri corridori e perfino le loro famiglie controllati da telecamere nascoste, fatto che, come abbiamo già accennato, è stato confermato ieri dalla stampa, secondo cui quelle telecamere registrarono delle immagini dei ciclisti, alcune perfino nudi, nelle loro camere d'albergo durante lo svolgimento del Giro 2001, immagini che per fortuna soltanto alcune di esse abbiamo visto tutti in TV. E allora, come mai nessuno vi ha mai indagato, dato che questo fatto sì è chiaramente un reato che attenta indubbiamente al diritto all'intimità, protetto dalla Costituzione, uno dei diritti fondamentali più importanti dell'uomo? Ha forse più importanza una probabilmente falsa frode sportiva che un reato chiarissimo di violazione dell'intimità personale? Sinceramente più ci penso e più la cosa mi sembra incredibile. Infine, e per non allungare molto queste piccole riflessioni, spostiamo il nostro sguardo da quel drammatico 1999 al più tragico e triste 14 febbraio 2004, giorno di San Valentino, in cui, mentre tantissime coppie festeggiavano felici e gioiosi il loro amore in un ristorante, un cinema, un parco, eccetera, Marco Pantani veniva trovato morto, con l'unica compagnia di parecchie scatole di ansiolitici e di una sostanza bianca, secondo il parere dei tecnici probabilmente cocaina, nella stanza di un anonimo residence riminese. Anche questo fatto merita, secondo il nostro parere, una riflessione molto profonda e dolorosa. È vero, e l'ha riconosciuto anche lo stesso Marco nella sua lettera, che negli ultimi tempi, ma sempre dopo la fine della sua vita come sportivo, aveva iniziato a prendere la cocaina, fatto che ci deve portare ad individuare le cause di una scelta così terribile e disperata. Dalla sua squalifica dal Giro 99, Marco Pantani, di fronte alla disperazione causata da questo fatto, si è sentito completamente solo, abbandonato e anche tradito da tutti. Abbandonato e tradito da molti che, quando lui vinceva sulle vette italiane e francesi, dicevano di essere dei tifosi sfegatati, ma che poi, appena sono stati resi noti i risultati di quelle analisi, sono stati i primi a crederci, si sono subito scordati delle emozioni che Pantani gli aveva fatto vivere, dell'ammirazione che dicevano provare verso di lui, e hanno iniziato a criticarlo e addirittura, e credo questo sia ancor peggio, a darle apertamente, senza esitazione, del drogato. certo però, dimenticando da una parte la presunzione di innocenza riconosciuta ad ogni uomo per il fatto d'esserlo, e dall'altra il fatto che quella sostanza è venduta in farmacia ed è permesso comprarla a qualsiasi persona che non c'entri con lo sport. Invece le droghe sono illegali. E soprattutto hanno scordato che se ipotizziamo che Pantani l'abbia presa, dobbiamo tenere presente che questa sostanza è assunta da tutti i ciclisti, dilettanti compresi, e che dunque Pantani, casomai l'avesse presa, particolare che non arriveremo mai a scoprire con totale certezza, non avrebbe fatto niente di diverso da quello che fanno gli altri, che quindi è completamente ingiusto prendere nel mirino, come hanno fatto coi processi di mezzo, soltanto lui. Ma non finisce lì la lunga catena dei tradimenti, dato che è stato anche abbandonato e tradito dalla stragrande maggioranza. So che non si deve fare mai di tutta l'erba un fascio, dai giornalisti che, malgrado l'ingente quantità di pagine sui giornali, programmi su radio e TV che hanno potuto riempire parlando delle grandi gesta di Pantani, appena rese note le analisi hanno iniziato a criticarlo, per poi dimenticarsi di lui quasi completamente, niente articoli, niente notizie sulla situazione di Pantani in TV, fino al giorno della sua morte, momento da cui certo tutti sono tornati a scrivere migliaia di pagine, a volte in modo forse un po' ipocrita, dandogli del povero ragazzo morto da solo, vittima della sua depressione. Ed infine, è stato tradito dagli organizzatori del Tour de France, che nonostante lo spettacolo che Marco ha regalato al Tour, hanno deciso di vietargli la partecipazione, il che mi sembra una grandissima vergogna, che si è conclusa mercoledì scorso con l'assenza del suo presidente, signor Leblanc, ai suoi funerali. Sinceramente credo che Marco Pantani obiettivamente sia stato un grande campione e credo che questo fatto dovrebbe essere bastato affinché Leblanc fosse venuto a dargli l'ultimo saluto. E allora cosa è successo? Davanti a tutti questi fatti Pantani ha dovuto sentire un grande vuoto attorno nel vedere che quello che era stato il suo mondo e per il quale aveva fatto così tanti sacrifici gli aveva voltato le spalle e così è piombato in una terribile depressione senza uscita. E da lì all'assunzione di droghe, concretamente di cocaina in questo caso, c'è solo un passo. Come tutti noi sappiamo, almeno dicono così perché io non le ho mai prese, le droghe sono allucinogeni che quando si prendono danno una sensazione di euforia che fa dimenticare tutti i problemi, ma che nello stesso tempo distruggono ogni giorno di più, come ha riconosciuto lo stesso Marco nella lettera. Forse Pantani ha cercato di dimenticare tutti i problemi derivati dalla squalifica, i processi, i tradimenti, le critiche ingiustificate, allontanandosi dal suo mondo e da quelli che sono stati i suoi veri amici di tutta la vita, per rifugiarsi tra le braccia di persone completamente indifferenti a lui, alle sue gesta e al suo sport, soltanto perché gli fornivano quelle sostanze che gli facevano, almeno per qualche ora, dimenticare tutto il suo calvario. Comunque la cosa più chiara è che non dobbiamo giudicarlo per questo, perché quando una persona è depressa e dunque malata non è consapevole dei suoi atti e del suo atteggiamento, e poi perché se ognuno di noi dovesse trovarsi nella stessa situazione non sappiamo come reagirebbe. Nella sua lettera Marco ha chiesto a tutti noi, i suoi veri tifosi, di parlare e con queste piccole riflessioni credo di averlo già fatto. Mi resta da dire soltanto che la morte di Marco Pantani è stata per lui la fine dell'incubo che viveva da 5 anni e per noi tifosi la fine del sogno di vederlo tornare sulle montagne come il grandissimo campione che è sempre stato. Ricorderò sempre l'enorme simpatia con cui si è rivolto a me quando sono andata ad incontrarlo alla Vuelta di qualche anno fa e che quando nel prossimo Giro d'Italia il Mortirolo, quest'anno nominato Cima Pantani, sfiderà maestosi corridori. Ricorderemo le storie d'oro di Marco con pena e tristezza, perché ci mancheranno quegli attacchi che in passato ci hanno fatto vibrare così tanto. Infine è chiaro che mercoledì scorso a Cesenatico non abbiamo dato l'ultimo addio a Marco Pantani, perché ora lui è lassù in paradiso, finalmente in pace, e sono convinta che dal cielo guarderà tutti noi tifosi, con quella faccia dolce e sorridente che aveva quando gareggiava e quando lo incontrava alla Vuelta. Così è chiaro che il suo ricordo, con le sue gesta, la sua costanza, i suoi sacrifici come ciclista e i suoi valori umani, rimarranno sempre nella nostra anima. Spero che questo piccolo omaggio vi sia piaciuto e, dato che la sua morte non significa un addio, ci restano soltanto da dire con tutto il nostro affetto due parole. Ciao Marco.
Salve a tutti. Innanzitutto devo dire che sono emozionato perché è la prima volta che vesto questi panni insoliti di giornalista. Chi sono, direte voi? Sono Stefano Bacilli e sono veramente contento di aver accettato l'invito di Maurizio Martini, dell'amico Maurizio Martini, a appunto vestire questi panni insoliti di giornalista. Ed è veramente con piacere che vado ad intervistare questo amico di tutti, come gli ho detto, anche amico anche mio, quelle rare volte che riusciamo a vederci, Lino Banfi. Lino Banfi, che l'abbiamo beccato, così dire, sul treno, è veramente una bella intervista. Ha detto anche cose, tra l'altro, private. Quindi ecco, sono veramente emozionato e sono contento di farvi sentire questa prima, spero di una lunga serie di interviste per questo Giovani del 2000. Ci salutiamo alla fine, intanto ecco l'intervista con Lino Banfi. Buon ascolto. Lino, sono Stefano Bacilli.
Allora Stefano.
Allora, grazie davvero di tutto, innanzitutto.
Prego.
Allora, ho l'onore di avere Lino Banfi, un po' un amico di tutti, un non di tutti, un tutto di tutti, perché hai fatto, credo, in questi anni tutto, televisione. Che cosa ti manca di fare? Niente, praticamente.
Ah, mi manca di fare un bel film che vada a un festival, per esempio.
Ah, giusto. Altrimenti hai fatto praticamente tutto, televisione, radio, tutto hai fatto. Hai cantato, tutto.
Sì, soprattutto ho fatto le cose che sognavo di fare, cioè quando una decina di anni fa dicevo ai produttori: fatemi fare un ruolo forte, un ruolo commovente. Ridevano perché dicevano: ma tu sei nato per far ridere, lascia perdere. Invece io sapevo di avere quelle corde diverse che avrebbero potuto funzionare sia come attore divertente che come attore drammatico. Sì, per esempio certi momenti che io ho di scene drammatiche, tutti si meravigliano come faccio a piangere veramente.
Ecco, io me lo sono sempre chiesto, come fate a trasformare un sentimento che è emotivo, credo il più emotivo possibile, no? Come fate voi che siete in scena, insomma, a trasformare in scena un momento, ma anche io per esempio non credo che vengano doppiati i momenti del genere.
No,
vero?
È difficile, può capitare che succede in quel momento un rumore, qualcosa che ti disturba e sei costretto a farlo in doppiaggio. L'importante è che sia venuto bene, che almeno nel mio caso, che si vede che sto piangendo veramente, perché io ho sempre odiato le lacrime finte di glicerina, il pubblico se ne accorge. E poi anche dalla voce viene fuori questa sensazione che tu in quel momento stai piangendo veramente. L'ultimo che ha fatto questa domanda fu Principe Ranieri l'anno scorso. Vedendo un film, dandomi un premio a Montecar, mi disse: ma come fai a piangere veramente? Allora io scherzosamente dissi: l'altezza, vede questa pancia che io ho accumulato dentro questa pancia in tutti gli anni, a forza di dire porca puttana, il capo di chezzo, ti spezzo la noce al capocollo, di dare le capocciate al muro, tutte le lacrime della sofferenza mia che volevo fare questi ruoli. Allora adesso c'ho un rubinetto, quando hai voglia c'ho questa pancia, posso piangere ancora 30 anni. Lui si mise a ridere e mi disse: non è facile, perché si capisce quei momenti che li senti veramente.
Sì.
È curioso, è strano, perché io non lo so che mi succede in quei momenti. momenti, perché poi tu stai a fare la scena drammatica, semmai fuori sui macchinisti, chi sta mangiando il panino, che ti dovrebbe distrarre tutto questo. E quando mi chiedono gli attori più giovani, quelli che lavorano con me, per esempio i ragazzi del medico di famiglia, sia
sì,
che Ciccio, che mi fanno, no, ma come fai a piangere? Così. Quindi questo Michi, quello un po' più grandicello, Ciccio, sì, diciamo per la serie, mi fa, Lino, mi insegna a piangere, mi disse una volta, dico, ma non so, io tenterò, ma se tu segui me, guarda me negli occhi quando facciamo sta scena, e devi pensare per un attimo che quello che stiamo dicendo è vero. Se tu veramente non avessi tua madre e fosse morta in un incidente in macchina, quel momento quando parli con me e mi chiedi nonno perché io non ho mamma, pensa a tutto ciò che può essere accaduto, la sofferenza tua senza mamma. Se tu metti insieme questi sentimenti per un attimo e ci pensi, vedrai che piangi. Questo un po' perché guardo me che già l'ho l'occhio lucido nella scena, o perché evidentemente penso a queste cose, mi scattò un meccanismo tale che adesso dice a tutti in giro, Lino mi ha insegnato a piangere.
Però che bella cosa. E insomma, quindi alla fine però sei stato contento di aver fatto poi tutto quello che volevi fare, no? Diciamo che sei in treno intanto, perché magari gli amici che sentono dei rumori di sottofondo, dice chissà dove banchi a registrare. Invece sei nel treno.
Sto tornando da Milano a Roma, da un grande osteopata per vedere dei problemi di mia moglie che ha la spina dorsale, allora c'è molte scuole di pensiero, alcuni vogliono operarla, alcuni neurochirurghi, distrofia che ha un osso che schiaccia i nervi e per cui c'ha sempre dolore, bruciore eccetera, altri dicono no, allora siamo stati a sentire questo grande osteopata, il quale anche lui dice che non si può non operare, ci vuole pazienza, molta calma eccetera. Nel frattempo ho scoperto che anch'io ho molti problemini alla schiena perché ho sempre avuto una posizione sbagliata, non corretta,
sì,
ragazzo. E allora io, siccome mi sono abituato che ogni male, ogni piccolo male, la prima cosa che mi dicono, anche se dovessi avere male a un piede, mi dica deve spendere qualche chilo, mi aspettavo che anche questo, soprattutto questo, mi dicesse che per forza col peso che ha, portandolo, invece questo mettono un peso non c'è assolutamente niente.
Ah, ecco.
La vertebrale nasce così. E mi ha incitato a, un po' storta, un po' di scoliosi, mi ha incitato a nuotare, a fare molto nuoto.
Ah.
E direi, ci siamo messi a ridere perché io ho detto, io non so nuotare, e infatti mi ha detto.
Ah.
Ora cercherò di stare in acqua.
Ecco, magari il prossimo film che farai, magari ti farai scrivere qualcosa a posito.
Che sei in paro. Poi non vedrò l'ora di farlo vedere che lo può fare.
Quindi, infatti. Senti, Lino, una cosa che hai detto prima, una cosa che non hai mai fatto, che vorresti. Un film, ecco, da Oscar che non hai mai fatto. Una cosa invece che vorresti fare al di là dello spettacolo, magari. Non so, un viaggio, cosa vorresti fare di immediato?
Ma di immediato, se avessi il tempo, innanzitutto un miracolo che qualcuno la notte mi fa un miracolo, mi fa svegliare con 15 minuti di meno per essere felice io, ma questo è impossibile. Sto sognando di fare un viaggio con mia moglie in Oriente, però lei ha paura dell'aereo, più di 3-4 ore non regge, quindi io e i miei figli la stiamo convincendo ogni 5-6 mesi o qualche mezz'ora in più, e se fosse 5 ore, e se fosse, intanto l'abbiamo portata a New York una volta.
Ecco.
Io sento il bisogno adesso a quest'età di fare qualche viaggio, di fermarmi un attimo. Adesso per il lavoro che ho da fare in Rai vado a finire al 2006, quando avrò 70 anni, e allora a quel punto mi fermo come pensionati e guardo le posizioni. Il mio sogno è quello di fare per 5-6 mesi un grande show mio mentre dove mi sfogo con le ballerine a cantare, a fare tutto questo.
Come stasera lì, no?
Oh. Come stasera lì, una grande orchestra.
Che bello.
E andare in giro a dove sono gli italiani che mi aspettano.
Oh, che bello.
America del Nord, Australia,
Argentina, sì.
Argentina, poi soprattutto non lo sapevo che c'è una comunità di meridionali in Belgio che è enorme, tanti. A Bruxelles ci sono circa 20.000 persone fra pugliesi, ma molti pugliesi.
Lino, un'ultima cosa, poi ti lascio che ringraziandoti della veramente grande disponibilità dell'amico che sei, insomma. Ascolta, domanda d'obbligo che ti avranno fatto molti giornalisti, e forse non so se sono il primo non giornalista che ti fa questa domanda, ma 80 anni della radio e 50 della televisione, cosa ne pensi e cosa vorresti dalla radio e dalla televisione del futuro?
Io sono uno di quelli che si lamenta poco perché Dio mi ha dato molto più di quello che mi aspettavo, però non mi sembra neanche onesto che io non venga in molte parti citato come uno che ha fatto parte di questo mondo per 50 anni.
Io te l'ho provocatamente fatta.
In molte, per esempio, in un calendario che adesso ha fatto la RAI, dato in omaggio con Corriere della Sera, di quest'anno e dell'anno scorso, di tutto quello che è successo, hanno messo per il medico in famiglia per esempio solo la foto di Scarpati, che fra l'altro non lo fa più da due
anni.
No, allora lì capisco che sono dei meccanismi brutti politici che io non voglio affrontare, perché sono un buono e io cerco di fare del bene agli altri, sto facendo tanto per questo libro mio che si vendano 200-300 mila copie per costruire queste 5 scuole in Eritrea.
Ecco, parla di questo libro, allora, visto che poi questa cassetta verrà ascoltata diversa gente che magari, ecco, può comprare questo libro.
Sì, io sto incitando, non i singoli sì, è ovvio, mi aiutano a comprare, ma le industrie, i capi di molte ditte, chi ne prende 500 copie, per esempio il presidente Sensi, che è un mio amico, che ha preso 500 copie, adesso vado sabato a inaugurare, a tagliare il nastro per il carnevale di Putignano, hanno preso 1000 copie che poi regaleranno, non so a chi. Allora, questi grandi numeri, si può arrivare a queste che sono tante, 300.000 copie, perché io poi con ricavato devo costruire queste 5 scuole in Eritrea. Ecco perché dico, io faccio tutto questo e allora lungi da me le cattiverie, pensare male, no? Però uno ci rimane pure male, dice, ma allora quello che sto facendo io pare che non serva a nulla, non sono citato. Poi per esempio quelli come me, molti attori, anche se sono protagonisti di cose eccezze, di cose che fanno come il frate mio o l'ultimo,
sì,
Posto Tranquillo, che ha fatto 11 milioni di ascolto, superò Striscia la Notizia lunedì, ma nessuno lo scrisse, e allora tu ci rimani male e non capisci perché. Uno di noi non fa copertina, io adesso c'ho in uscita il 1 febbraio questo film sulla Rossoni dell'Expo, un film molto forte, molto intenso, faremo una serata da Bruno Vespa, quindi sono considerato al massimo sotto questi aspetti, però non c'è mai una copertina, e ti rispondono, Nino, perché le copertine vogliono le donne, che poi non è vero, sono anche,
che poi non è vero,
sono anche gli uomini, ma non si sa perché. Allora dico, forse io, a me mi hanno messo nella categoria dei brutti non presentabili, in effetti non è vero anche questo.
Se tu pensi che hai 50 anni della televisione, cosa che a me mi ha stupito molto, non è stato invitato Biaggi, cioè, che veramente, cioè...
Però poi quella serata non è che è stata eccellente.
No.
Anche perché io per esempio dissi a Pippo, mi chiamo a mezzanotte, quarto, dico, ma lascia stare a fare gli sketch, le cose, per ricordarci quello che facciamo insieme 30 anni fa. E io malvolentieri ho fatto
questo. Si è visto che l'hai fatto malvolentieri, lo sai?
Sì.
Si è visto.
Hanno scritto pure alcuni, perché continuano a dire, Pippo, lascia perdere. Vabbè, comunque ci sono questo. Anche perché io andai lì con uno stato che non era il mio consueto,
sì,
e avevo visto tutte queste citazioni che hanno fatto prima,
sì.
Mettono tutti questi giovani che sono stati dopo di noi, Io appartengo a una categoria di nomi di mezzo fra i Sordi, i Manfredi, i Tognacchi,
sì,
quelli
sì.
nuovi arrivati.
Sì,
in mezzo
sì.
io, Villaggio e altri
chiaro.
Abbiamo rappresentato una bella fetta.
È chiaro, è chiaro.
Soprattutto io poi di televisione. Tante cose,
infatti,
quelle
infatti
cose che mi rammaricano un po', però poi si supera tutto.
Ma sì, senti Lino, io ti ringrazio di avermi dato parte del tuo tempo e
ho fatto volentieri
veramente. Grazie di tutto.
A presto.
Ciao Lino, a presto e grazie ancora.
Ciao.
Ed eccomi qua. Cosa dirvi ora? Vi ringrazio se avete avuto la pazienza di ascoltarmi fino adesso. Vi auguro una splendida vita, come spero che sia per tutti quanti voi. Un abbraccio forte e un arrivederci al prossimo numero. O meglio, un risentirci al prossimo numero. Ciao e un abbraccio forte ancora da Stefano Bacilli. Ciao.